Questo programma è offerto da Laboratoire Sparagnetti, un tocco di charme in questo mondo di stronzi.
Questa è l'ora dei pirati 0383.
Sono le 21:30 di Riviera, dove se scavi trovi roba.
Yeah. Yeah.
E questo yeah. È Pirati 0383.
Questi sono i Pirati 0383.
Bravo,
bocciato!
Sì, bocciatissimo!
Bocciatissimo!
Ma ancora un'ora che fa questo
Questi sono i pirati!
Allora,
se non mi dà fastidio, sarebbero i pirati!
Questo cambio di format all'improvviso che ci ha sminchiato tutto!
Siamo già in onda?
Siamo
già in onda?
Da casa la
Peppi,
che vuole il letto da Parigi sopra i tetti,
tetti
come te, non ci vedo più! State tutti zitti, adesso parla Hollywood. Gira quella merda e grido forte al master, che da noi stasera è sicuro ti diverte.
Pirati,
noi pirati,
il giovedì è più divertente. Se ascolti
beh, dai, quella è vero, dai.
Gente che fanno i pirati,
siamo i pirati, man.
Vecchi bucanieri del cuore ti dona l'amore.
Sì.
Ascolta i pirati, ati, ati.
Ed eccoci qua, bentornati amici. Giovedì sera è la sera di Pirati 0383. Alla console l'abbiamo mandato un po' nel pallone con questo cambio di format all'ultimo momento. C'è il nostro Grandmaster.
Hai fatto bene a dire che sono finito nel pallone, perché ieri ho visto il derby e quindi
oh,
in qualche
vinciutissi,
modo...
vinciutissi 3-2, abbiamo fatto la grande rimonta.
Sì, sì, sì.
Ma raga, era domenica il derby.
Ma no, c'era un altro derby.
Questa è soltanto è un, è una
te lo faccio proprio con la bocca.
Questo è un aperitivo per la rubrica.
Vabbè, vabbè, mi taccio, dai.
Va bene. Parleremo dopo di sport e parleremo anche di questo derby che c'è stato. L'avete già sentita, ha già dato la sua perla di saggezza, la nostra Karima.
Ciao followers, siamo tornati.
We are back.
Purtroppo sì. Oltretutto più in pompa magna che mai, perché adesso sono saliti gli ascolti, quindi siamo...
Quindi ci crediamo tantissimo.
Ci crediamo.
C'è Karima qua con la sua palette di colori pastello.
Pastello.
In tinta con la stagione e il mood del mondo. A fare l'annuncio c'è stato il nostro grande social media manager, il nostro generale Casper.
Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ah, ho capito di... che non sono capace a fare gli annunci.
Va bene, andiamo.
Ti sostituiremo
esatto,
per l'annuncio.
Meno male.
E anche come social media manager.
No,
funziona.
Social media manager è forte.
No, è
ragazzi,
fortissimo.
Scriveteci se volete partecipare. Lo dico adesso.
Per ora ha aderito soltanto Elda e Andre, che sono qua. Ma non penso che l'abbiano visto dal tuo annuncio. Però bello, vero?
No, no, qualcuno è incuriosito.
Le figlie?
Ci sono le figlie?
No comment.
No, okay. Quindi no.
Che la risposta è praticamente
ci sono,
no.
Ci sono.
Là nel suo angolo, nell'angolo dello sballo, c'è il nostro professore.
Ciao,
la
bastardoni
portante.
Con un'altra palette.
Lui è palette
del merda.
Solito, veramente.
È vestito da Zelensky da un
mese.
Resistere e resisteremo.
Ecco, sta storia del no brand ci sta scappando
esatto.
Di mano clamorosamente.
Il cosplay di Zelensky.
E a fianco a me abbiamo niente popo o poco di meno. Questa è una roba sulla quale potremmo discutere. Popo di meno che Nemo.
Va bene, abbiamo finito l'ottotetto. Possiamo cominciare. Vammi con la sigla del Medioevo.
La solita.
Ah,
quella
bella.
Guarda, facciamo una cosa. Stasera non la metto, così avete... Perché avete rotto tutti le balle. Non la metto più.
Facciamo noi.
Vabbè, vabbè.
La fa il professore, la fa.
Allora. Questa è...
Cioè, la mia mente.
Siete forti a fare...
Siamo fortissimi.
State facendo un beatbox medievale, praticamente.
Esatto.
Allora, oggi è giovedì 7 aprile 2020. 2022, 97esimo giorno dell'anno, 15esima settimana alla fine del 2022, mancano 268 giorni. Allora, questa cosa qui, che tra l'altro voi...
Eccola qua
sotto.
Ma che stasera è un po' dispettoso il Grandmaster.
Sì, no, ma poi ho notato che c'è amore e odio nei confronti di questa incursione medieval, perché
no, in generale...
tutti, che due palle, ma tutti la vogliono, perché il giovedì non è tale senza l'incursione medievale.
Ha fatto una barra, tra l'altro.
Ho chiuso la barra, fra.
Allora, tra l'altro, un nostro ascoltatore che salutiamo, che è il Fara, ci ha detto che potete fare quello che volete a Pirati, ma l'almanacco ci vuole.
Ah,
ci vuole.
È un bito, ok, qualcuno piace.
È proprio un Fara nella notte per noi.
Bene, ok. Abbiamo un amico importante, teniamolo.
Quanti santi ci sono oggi?
Oggi pochi, 5.
Cinque.
Okay.
Però ce ne sono un paio forti. Perché c'è San Giovanni Battista della Sal, poi c'è San Calliopo, San Pelusio.
Salutiamo le Pelusie.
San Pelusio, il protettore di Carino.
Prof,
Sant'Alberto di Crespin.
No, è vero, tutta una falsa.
E Egesippo.
Santa Egesippo.
San Egesippo. Ah, okay. San Giovanni Battista della Sala è il protettore degli insegnanti. Bene. Allora, accadde oggi nel 1948, l'ONU istituisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ente che non si è mai cacato nessuno fino a due anni
2020,
fa,
è vero,
invece
vero.
Poi è diventato di grande fama. Mentre
di grande fava.
Ti chiederei, ti ho chiesto due canzoni oggi, ce n'è una di un cartone animato, una do. Mi metti quella del cartone animato? Quella
così,
del mare.
Così, de botto.
Ma perché lo vuoi fare impazzire?
Perché è così, così, oggi,
così,
è così.
Oggi è un giovedì così.
Ah, che bella la sirenetta.
Io odio la sirenetta.
Allora, oggi è una giornata che non ti piace perché nel 1837, oggi, Andersen pubblicava La Sirenetta, una delle più grandi favole della storia. Sì. Con cui tutti siamo cresciuti. C'erano le ragazze. Io sono, ero bambino nel periodo in cui la Disney.
Nel 37?
Nel 1837, no. Quando la sirenetta era stata
pompata dalla Disney.
C'aveva questa cazzo di frangia a Ariel della sirenetta. E le ragazze volevano tutte avere quella frangia impossibile da avere. Ci voleva un'impalcatura tipo.
E una.
Ponte sullo stretto. E una pinna. Poi il pesce.
Ma allora io posso aspettare. Spezzare una pinna nei confronti della frangia. A me piace tantissimo la frangetta. Sì. Anzi, adesso cerco il pezzo che era il frangetta, ve lo ricordate?
Sì.
Come si chiama frangetta?
Frangetta.
Vabbè, dai, Karima, non hai mai avuto la frangia?
No, mai visto che faccia che c'ho. Secondo te mi faccio la frangia, tutta naso. No. Cioè, ma va. Il nostro
ospite, lo state sentendo.
Guarda, che anche Casper ha avuto la frangia.
Ancora vi lascio.
Lo so, ben presente. Fino al 2015, comunque, ce l'ha avuta.
Ti giuro. Che la leccavo come la mucca, proprio fino alla sopracciglia.
Poi c'è stato il tracollo 2018-19. Finché l'abbiamo guardato, gli ho detto: senti, taglia tutto perché non è più il caso.
Andiamo avanti, che qua ci sono tante persone da.
Introdurre.
Nel 1939 nasceva uno dei più grandi registi della storia, Francis Ford Coppola. 83 anni fa. Dimmi un film di Francis Ford
Padrino.
Coppola. Brava.
È ancora vivo?
83 anni, sì.
È conosciutissimo.
Paesana? Compaesano, scusami.
È Lucano.
Stavo
con siciliano.
Ma come Lucano? Ma non è della
Basilicata? Lui è abruzzese. Basta con questa storia.
Lui ha una casa.
Non è napoletana. Massimo Troisi.
Scusa, mi puoi fare yammeya? Fammi yammeya.
Guarda, no, perché poi andate avanti ad alimentare questa cosa che non voglio più dire. Ok, dai, il mio cosplay.
Hashtag South Karima. Va bene, ok. Sì. 1964 nasceva Russell Crowe. Quello diventato famoso per il suo. Per la sua frase "al mio segnale scatenate l'inferno", doppiato da Luca Ward. Nel 1954 nasce un grande del spettacolo italiano, di cui vi chiedo ognuno di fare un tormentone, perché tutti sapete un tormentone di questo qua, perché nasceva Ezio Greggio, signore e signori, che
è lui o non è lui?
Eccolo!
Certo che lo...
Scena muta,
è bella figa.
Asfidanken.
No,
quello è D'Angelo.
Gianfranco D'Angelo. Scusate, però io ce l'ho.
Sì?
Lei sa chi è? Quella era una bomba.
Signore,
cioè lui c'ha la risata cattiva. Ezio Greggio.
Ma adesso, tra l'altro, è sempre fotografato con delle ragazze stratosferiche.
È fidanzato
con delle ragazze. Lui.
Vabbè, sapete quanti anni ha Ezio Greggio?
105.
68.000. Ok, l'altra canzone che ti ho chiesto oggi, per piacere.
Mannaggia, ragazzi, è un duro lavoro quello del regista per i pirati, però a me piace. A me mi piace. Un'altra citazione, eh? Se la indovinate, no, vi lavo la macchina.
Questo è per dopo.
Questo è per dopo. È per dopo. No. Allora basta, non finite le
canzoni. Che casino stasera.
Bravo.
Ah, ragazzi, ragazzi. E pensa che stasera non abbiamo neanche, come dire,
quella sì, cosa lì.
Quella roba là.
Quella che usa fatto il drago magico.
Zitti.
Ma è finita la rubrica?
Ti raserò l'aiuola.
Esatto,
che Salute. Poi è un coro da stadio.
Io è da anni che sto cercando di convincere l'estetista che conosco a farla, a fare una pubblicità a questa canzone.
Sì, perché?
Per caso, che bomba.
È una figata.
Ah, ti raserò le uovole.
Ti raserò le uovole e lei appare. Che... Track.
Esatto.
Vabbè, sapete perché vi ho messo questa cosa qua?
Perché sarà uscita.
No, perché Grignani è morto.
Nel 1900. No. Sì. Oggi. Oggi compie 50 anni Gianluca Grignani.
Sì,
auguri, auguri.
Auguri Gianluca,
il Grigno, grande Grigno.
Raga, amo finito per oggi.
Ah, che peccato.
Speravo non finisse mai. E invece. Beh, comunque Grignani, raga, ha fatto due o tre pezzi.
Due o tre pezzi, questo forse è quello un po' meno carino.
Esatto. Poi che Bono era in gioventù.
Guarda che è disponibile, Karima.
Adesso non mi interessa, ah, però.
Ma quelli molto buoni in gioventù tendono a ingrassare più avanti.
Ok.
Ok, ce ne sono delle famiglie che funzionano. Allora, abbiamo finito con il nostro almanacco. Entriamo un po' in quello che sarà l'argomento della puntata di oggi, perché di fianco a me c'è un ospite ancora misterioso che ci porterà nel mondo dell'archeologia. Cosa sapete dell'archeologia voi, ragazzi?
Assolutamente nulla.
Pressoché quanto ne sapevo di ornitologia.
Tra l'altro da non confondere con osteopata.
Ma beh, perché?
È diverso.
No, ma anche con l'archeologia.
Beh, cosa diversa. Ha detto una frase vera, cioè non c'è nulla da... È vero quello che ha detto il professore. Grandmaster, non sarebbe tale.
Esatto. Mi metti un pezzo, falla, figa.
Cioè, subito.
Wow. Eccoci tornati a Pirati 033.
Subito.
Questo che è MacGyver?
No, per piacere.
No, è il lo so anch'io, me l'ha fatto vedere Jeff, Indiana Jones.
È il mio personaggio preferito in assoluto della cinema.
Non avevo dubbi.
Ma non è più il mio personaggio in assoluto nella storia in generale, perché il mio personaggio preferito è Costanza, che è di fianco a noi.
Ciao, benvenuta.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Abbiamo chiamato Costanza perché, oltre a essere la ristoratrice più nota e ben voluta di tutte le nostre colline,
sta
perché
imbarazzando.
Questa è chiaramente una DV.
Questo è una marchetta che sta facendo per avere una cena gratis.
Un posto,
si vedrà
al sole.
Comunque,
se non altro, un estratto alla lavanda. Perché adesso facciamo. Lei è Costanza di Cascina Costanza, a.k.a. quella della lavanda.
Esatto.
Quella della
lavanda. O la lavandaia, come mi hanno chiamato.
Dove tutte le ragazze tra i 18 e i 30 anni si fanno la foto con la lavanda.
Hashtag lavanda.
Hashtag lavanda, dove nessuno guarda la lavanda.
Esatto.
Bene, sei aperta, cioè, attiva in questo periodo qua. Chi vuole
venire? Pesta,
ho appena aperto.
Ok,
sì.
Quindi se volete andare a mangiare la Costanza, andate. Ma perché potete andare
a
mangiare?
Se volete anche andare a pestare la lavanda.
Un parcheggiarci sopra, ad esempio.
Sì, è successo.
Se andate lì, non solo potete mangiare bene e vedere la lavanda, ma dovete sapere che Costanza è anche un'archeologa, giusto?
Sì, sì. La mia storia è questa.
Io non lo sapevo.
Spiegaci, come si diventa archeologi?
Allora, in teoria...
studiando.
Esattamente. almeno il mio percorso è partito con conservazione dei beni culturali, indirizzo archeologico.
Okay.
Sono, era una laurea di quelle vere, diciamo. Adesso non che sono finte, però... Insomma, era un po' lunghina, esami abbastanza importanti, si studiava letteratura, storia e poi tecniche di scavo.
Ok, quindi...
Cioè, per esempio, tecniche di scavo...
Non... Cioè, tipo, come inizia uno scavo?
Allora, ecco... esatto. Una cosa che non sa nessuno, e uno pensa... Ok, adesso la banda...
Esco con la mia paletta.
La banda di archeologi, col cappello da Indiana Jones,
e
con
la
macchinone...
La
prendono e vanno in un campo perché sanno che c'è qualcosa.
Hanno la mappa.
Esatto. In realtà il discorso è molto più ampio. Diciamo che se lavori in un'azienda archeologica, vieni mandato, l'inizio della storia dell'archeologia è assistenza archeologica. Cosa vuol dire? Facciamo un esempio, l'esempio che mi ha fatto piangere una volta.
Sì, sì.
Un tizio doveva fare una piscina, molto semplicemente. Peccato.
Aspetta, mi sta venendo da piangere.
Sì, no, inizio per lui si è messo a piangere.
Perché la vorrei anche
perché appena
piscina,
gli hanno detto cosa costava
mai.
Lo scavo, si è messo a piangere. Praticamente lui doveva, sto povero Cristo, doveva fare una piscina, cioè non è che doveva fare chissà che cosa. E praticamente quando parte il permesso di costruire o di fare qualcosa, viene girato al comune, il comune lo gira al Ministero dei Beni Culturali, che hanno le loro modalità per cui riescono a capire se nell'arco di tot chilometri c'è stato magari un ritrovamento, ma potrebbe anche essere l'antico vaso del Montenegro.
Sì.
No, non si può dire Montenegro.
Sì, si può dire.
Anzi, dateci un po' di bottiglie.
Dateci un po' di bottiglie.
Ma perché noi, quando noi archeologi, continuavamo tutto il giorno a dire
a bere Montenegro.
No, l'antico vaso doveva essere salvato. Cioè, okay. Quindi ci sono poi tutte queste storie da imbecilli. Però, a parte quello, quindi dal momento in cui c'è un'emergenza archeologica, cioè c'è qualcosa nelle vicinanze, allora scatta l'assistenza archeologica. Quindi qualche poveraccio, tipo gente appena laureata, sfigati, che non sa neanche dove sono girati, vengono mandati a fare questa assistenza archeologica.
Okay.
Di fianco a un escavatore dell'Itaci che è grosso come una casa. E soprattutto l'escavatorista ha l'infradito e il crocifisso sempre.
Okay. E rutta.
Posso dire che fra i miei hobby c'è anche quello di guidare.
Non è vero.
Io tuttora il mio sogno sarebbe comprare un mini escavatore.
Però loro vanno lì invece a piotta muniti di paletta, non ho capito.
Allora parte l'escavatore e inizia a fare lo scavo per questa ipotetica piscina.
Ok, certo.
Tempo zero, 30 secondi, inizia a venire fuori qualcosa.
Ok. Sì.
Allora, quello è il primo step. Non è facile capire se è qualcosa di antico, se è qualcosa di moderno. Quindi tu hai studiato, in teoria devi sapere conoscere il mattone, che magari non è il mattone forato del 1952, e magari è un mattone medievale. Ci sono, quando uno fa l'università, ti fanno capire la differenza tra lo spessore, che cosa c'è dentro questa argilla cotta. Cioè, in senso, arrivi abbastanza preparato.
Certo.
Poi, come tutte le cose pratiche le vedi sul campo. Insomma, sto povero Cristo che doveva fare la piscina,
cioè, hanno scavato e hanno trovato
anche c'era la via Emilia, la strecata peraltro.
Ma dove, scusami, si può?
Vicino ad Acqui Terme.
e non c'era Z che dava le cose, le riduzioni per andare in discoteca in via Emilia.
Cioè, ma quindi se trovano qualcosa bloccano tutto?
Esattamente, cioè, trovano qualcosa.
Se io scavo e trovo la ciabatta che mi aveva tirato mia
adesso
mamma,
ti dico un'altra cosa.
12 anni fa, fermi tutti.
Allora, fino adesso non mi ricordo l'anno, poi sicuramente arriverà qualcuno che sente sta cosa, io dico un anno e non è quella, però facciamo finta che mi ricordo bene, sì. Non lo so, fino al 1942 più o meno, tutto quello che era sottoterra era tuo.
Ah, quindi, sì, lo
quindi se tu trovavi il Santo Graal, bene è per tuo. Te da quella data in poi, adesso vi ripeto, non me lo ricordo perché sono passati troppi anni, ho rimosso anche perché è stato un lavoro bello ma triste allo stesso tempo. Tutto quello che è sotto i 2 centimetri è dello Stato.
Ah.
Però attenzione,
che 2 centimetri non sono pochi, eh.
Cioè. No,
no, no, cioè, nel senso che per i pirati è una media, altissima. Cioè,
siamo abbondantemente
sopra la media.
Il problema di questo povero Cristo che deve fare la piscina,
sì?
È che ok, tutto quello che è sottoterra è dello Stato, però la bonifica archeologica cosa vuol dire? Io scavo, c'è? Cioè si bloccano i lavori,
sì.
Partiamo noi con la frusta, il cappello e la spazzolina, ci mettiamo 47 anni, no non è vero, eravamo anche abbastanza veloci, però ci vuole un po' di tempo. La bonifica archeologica cosa vuol dire? Fare il report di tutto, mettere in scala, fare i disegni, dare un'interpretazione a quello,
certo,
che stai trovando,
certo.
Fare tutto, chiamare la sovrintendenza, un po' di cose, ma questa bonifica chi la paga?
La paga il tizio della piscina.
Sì,
però
che è una cosa orribile.
Trovato non è di sua proprietà.
No, il discorso Madonna è che tu a questo punto vieni messo davanti, ovviamente, a una scelta.
Se volevo
vuoi
fare
la piscina,
la
te paghi la bonifica. No, fai la piscina, non te paghi la bonifica. Fine. Quindi è per quello che siamo anche
malvisti,
stati molto odiati.
Ascolta una cosa, volevo chiederti un'altra cosa.
Sì.
Questo qui è quando capita.
Sì.
Di trovare qualcosa,
sì.
Capita delle volte dove invece c'è proprio uno studio, tipo in studio appunto, dici vado là perché penso di trovare qualcosa.
Ma infatti è una cosa che mi sono sempre chiesto,
allora,
o sono rabdomanti tipo?
No, allora diciamo che la fotografia aerea ti dà dei dati già abbastanza definiti, in base al colore, alla crescita dell'erba, cioè se sotto,
okay,
c'è un muro l'erba non cresce rigogliosa, cioè ci sono tutta una serie,
quindi
di
potenzialmente
cose.
Lì potrebbe esserci qualcosa. Poi
sì, però
che
devi comunque, se tu decidi di andare lì, o sei Schliemann che si è pagato tutti gli scavi di Troia, che non è un insulto,
forse
e ti devi pagare lo scavo tu, altrimenti queste cose che mi stai chiedendo possono essere fatte da un'università che viene
certo.
Spesso queste cose vengono sovvenzionate dalle banche normalmente, perché non è che, perché comunque costa.
È una cosa culturale, diciamo,
esatto,
tipo...
esatto. Però ad esempio
coi soldi dei miei RID, sai tutte le volte che paghi 2 euro, ecco, poi vanno a fare gli
scavi.
Invece
una certezza che noi avevamo da archeologi, sapevamo che avremmo lavorato tanto, era seguire gli scavi per il metanodotto, cioè il metanodotto, sì, ha delle tratte lunghissime e inevitabilmente
trovi
qualsiasi cosa. Ecco, anche lì parte sempre tutto con l'assistenza a questo escavatore che va avanti per chilometri nel nulla e prima o poi qualcosa trova.
Avete qualche domanda voi, raga?
Sì, parto io.
Vai.
Senti, ma la cosa più particolare, preziosa, strana che avete trovato durante,
allora, io,
uno scavo?
Allora, io parlo personalmente per quello che mi ricordo, che mi è piaciuto. Io ero un po'... ero diventata quella che trovava le strutture circolari. A me piaceva tantissimo. Perché tra l'altro, sì,
okay,
perché tra l'altro a me piace, se mi dovessi chiedere qual è la figura geometrica che piace di più, è il cerchio. Tra le tante cose
che piacesse il circo, così non so,
anche il circo
circolare.
Quello che mi è piaciuto di più era questa necropoli dell'età del ferro.
Quindi molto antica.
Abbastanza,
l'età del ferro,
sì.
L'età del ferro vuol dire?
Allora, appena prima che arrivassero i romani, ma andiamo dal 600 avanti Cristo prima, più o meno. C'erano queste strutture circolari che erano proprio delle tombe, di forma circolare, ma belle grandi, con delle pietre molto grandi. E mi ricordo che abbiamo trovato un orecchino d'oro a forma di grappolo. D'uva, molto bello.
Allora, hai fatto bene a specificarlo, perché
non è morroiano.
Sì, molto.
Carina, ma io non stavo pensando a quello.
No.
Cosa pensi?
È comunque una cosa naturale.
Dove questa cosa?
Secondo
sempre,
me,
allora, sempre,
se scavate qualcosa trovate anche,
diciamo,
là.
Che è una zona molto viva e ha veramente cioè ovunque scavi, come si diceva prima, sì, ovunque scavi trovi qualcosa. Adesso, a parte gli scherzi, tutta la zona vicino ad Acquiterme è molto romana.
Ah, ok.
Lì ogni scavo l'ottavo, ma anche a 20 centimetri
becchi qualcosa.
Sì, sì, sì.
Un po' come nella zona di Roma, diciamo.
Sì, sono, ci sono
anche
zone più
Toscana, magari, non so, tipo Etruschi, no?
Sì, sì, sì. Ci sono zone che sono
in tutta
ovviamente
Italia, credo che comunque, cioè, l'Italia è un paese.
Ma guarda,
paese
adesso
di
ti
una
faccio
storia.
Un esempio stupido. Io ho fatto la vigna nuova sotto i miei campi di lavanda e mentre si faceva lo scasso per mettere giù la vigna, sono saltate fuori delle ceramiche medievali. Io le ho tenute perché era un ricordo.
Bello, comunque,
vero?
Ma dappertutto si trovano cose.
Allora, se
dovessi scavare anch'io,
no? Allora, infatti, se ti dovesse capitare di ritrovare un calzino che avevo fatto la lavatrice 2 o 3 anni fa, uno spogliatoio rosso, destro, se me lo trovi, magari.
Magari è arrivato.
Una cosa,
me.
Io scavo. Trovo il santo
che tra l'altro la trovo improbabile come cosa che tu ti metta
a allora aspetta però... io pago uno che scavi.
E trovo il santo Graal, no? Divento ricco?
No, te l'ha spiegato.
Allora, se non lo denunci, vai a vendere.
Ma io, scusami, mi viene da pensare che con
devi
tutto
denunciarlo. In teoria.
Magari non so il business che c'è dietro il collezionismo.
Altro
che
sia molto allora, comune ecco, la cosa hai tirato fuori un argomento interessantissimo. Sempre se si può
brava,
dire così.
Brava.
Ci sono un sacco di case d'aste, soprattutto in Germania. Mm-hmm. Che ogni mese ti sfornano 300 lucerne romane. Adesso io mi chiedo
da dove le prese?
È bello, no?
Sono tutte le piscine che fanno e tornano.
No, c'è sicuramente un mercato nascosto. Poi ci sono i tombaroli, perché ci sono
quelli che vanno da
sì, comunque il tombarolo, per quanto possa sembrare un pirla, in realtà
è un
prima di andare
anche lui,
sì, perché prima di andare col metal detector comunque cerca di studiare la zona, di capire, tipo in Valtrebbia. Adesso secondo me non ne trovi più perché è stata proprio
martoriata.
Ma sì, però effettivamente il passaggio dei cartaginesi, cioè, si trovavano le monete puniche, no? Fino a un tot. Adesso non si trova più un tubo. Ma adesso vi dico anche una stupidata. La strada tra Rivanazzano e Salice, dove c'è il benzinaio, lì sotto, quando passa l'aratro, tira fuori dei... sono dei, si chiamano sesquipedali, che sono dei mattoni molto grossi, che sono tipici dell'età romana e sono grossi, quindi vuol dire che non è che c'era una casetta, c'era probabilmente qualcosa di un po' più grande. Quindi quante volte li ho viste anch'io, ma ci andava anche mio padre col metal detector a cercare, perché basta, solitamente quando va al tombarolo dopo che è passato l'aratro, che comunque è andato sotto in profondità, e se trovi dei mattoni o trovi qualcosa e riesci a capire più o meno, sai già che c'è sicuramente c'è stato qualcosa.
Quindi è un business quasi più importante, passami il termine, cioè magari frutta di più questo.
Probabilmente sì, perché ti ripeto, ci sono un sacco di case d'asset
dell'esempio della piscina.
Sì, allora l'esempio della piscina è l'esempio della, tra virgolette, dove, della quotidianità. Sì, o comunque della quotidianità di quello che succede quando uno scava. E poi c'è una marea di gente che invece va per i fatti suoi, magari sono anche persone che hanno studiato tantissimo, che sanno esattamente dove andare.
Io invece circa una decina d'anni fa ho perso il CD degli Iron Maiden. Volevo sapere se
è col calzino,
trovarlo,
è col calzino.
Se trovarlo, se esiste l'heavy metal detector.
Oh, no, no, no,
io voglio...
Ciao ragazzi.
Per favore.
Allora io ho una domanda per te.
Sì.
La tua, cioè, voi siete specializzati, voi archeologi, in una certa fascia di antichità?
Allora, sarebbe bello esserlo. In realtà, quando lavoro in queste aziende, appunto,
aziende private o sovvenzionate da enti privati?
Sì, comunque sia, tu vieni assunto con contratti orripilanti, però a parte quello. vabbè.
Perché la cultura in Italia viene sempre molto...
Sì, sempre al primo posto.
No, detto, se siete specializzati, cioè, per esempio, tu sei
sarebbe
specializzata sull'età romana.
Io in realtà mi ero specializzata proprio nelle tecniche di scavo. Infatti, ero diventata anche brava a mettere in scala, a disegnare, eccetera. Ci sono, mentre fai l'università, ci sono delle specializzazioni che tu puoi fare. Però quando entri in contatto poi con queste aziende, certo, quello che capita, impari poi sul momento. Ne parlavo prima con Andrea e gli dicevo, tipo, se ti capita un sito del Neolitico ti puoi anche sparare, perché nel Neolitico non ci sono costruzioni, c'erano o palafitto o capanne, e noi ci ritrovavamo, adesso vi dico questa cosa, voi non fa ridere, a noi faceva dannare, a scavare le buche di palo.
Ah, perché lì c'erano i pali.
E magari quindi... è rimasto il colore. Cioè, quindi nel Neolitico noi praticamente stavamo a farci, scusate il termine, delle seghe allucinanti sul colore del terreno.
Madonna.
E poi, per dire, in uno scavo lunghissimo che è durato dei mesi, io avevo trovato una punta grossa, penso mezzo millimetro, cioè niente, punta di freccia.
Anche quello lì non è...
Quello lì non è... No, però per dire, cioè ci sono tipo ti capita il neolitico, devi guardare la colorazione del terreno, è sinceramente veramente molto complicato.
Sì, certo.
Invece se ti capita qualcosa appunto dall'età del ferro in poi, dove comunque anche dei metalli che ti fanno considerare
qualche indizio in più, cioè.
Certo, perché se no, come non mi è mai piaciuto, e credo che tutte le sfighe che ho adesso derivino da quello, non mi è mai piaciuto scavare le necropoli.
Perché?
Non tanto per un discorso di rispetto meno, certo. Perché siamo rispettosissimi, nel senso che è molto monotono, le tombe sono tutte uguali. Sì, è vero, trovi il corredo. Noi abbiamo fatto una necropoli longobarda in provincia di Cuneo, 400 rotte tombe.
Madonna.
Sì, una roba imbarazzante, cioè dall'alto era un'ecatombe. Sulla statale, e lì abbiamo capito che la gente non ci voleva bene, perché passavano in macchina, ci facevano il dito dalla macchina, andate a lavorare.
Quindi tu hai aperto un agriturismo.
Pensavano
sì, vada a lavorare.
Esatto, perché ho sempre amato l'essere umano.
Pensavano che voi foste in OTAV.
Ma io non ho mai capito perché ce l'avevano con noi. Comunque
è uno
dico,
scavo anche quello.
Queste 400 tombe, adesso va bene tutto. C'era, adesso vi dirò una parola che potrebbe essere stupida, si chiama Scramasax, che praticamente è un pugnale longobardo.
Okay.
Adesso ho un pugnale o una spada, sto sbagliando sicuramente, qualcuno
nessuno di noi potrà mai correggere.
No, vabbè, no. Comunque si chiama Scrams.
No, però allo stesso tempo sì, ci siamo fermati e abbiamo detto ok, va bene, adesso dobbiamo
adesso
trovare una battuta da fare.
Sì, l'ho pensato anch'io, so che tu l'hai fatto, non so voi, ma
no, non ce l'ho fatta elaborare una battuta su quello.
Potrebbe essere un gruppo heavy metal.
Sì, oppure anche, che ne so, un sistema di pulizia. Com'è che si chiama? Lo scrub?
Sì,
sì.
Cioè, uno scrub potenziato potrebbe essere.
Allora, ho un letto tipo Hemiflex.
Grandmaster, cosa dici? Ci sentiamo una canzone, poi torniamo con Costanza, ti facciamo qualche altra domanda e cominciamo a parlare degli ultimi ritrovamenti archeologici più famosi che sono stati fatti negli ultimi 5 anni.
Bello.
Perché è un mondo in continua,
certo,
evoluzione.
I frown in the rearview mirror, swear at the driver, he's been racing me this far. There's no point in cutting the corner, I'm caught in a jungle by my own lies. By my own lies, caught in a jungle by my own lies. By my own lies. Snap that, chat it back, capture every moment and take it back, take it back. We don't know the future, but we own. Take a chance, it'll be okay. If you need me, I'll be the only one awake. Can't you see me? Only when you see me sitting in the corner with the lipstick stains. Get hurt, they speak again. They say we're heard from underneath the racket of the hard bass. Bass, yeah, they call it. Hits the ceiling, hits it hard, breaks the windows. Now we got to pay for those pains. I'm caught in a jungle by my own lies. By my own lies, caught in a jungle. By my own lies. By my own lies. Snap that, chat it back, capture every moment and take it back, take it back. We don't know the future, but we own it. Look at that, look at that. We don't know the future, but we own it. Jungle, we are the jungle, run the jungle, life is a jungle. In the jungle, we are the jungle, run the jungle, life is a jungle.
Allora, prima di tornare in argomento di che vi avevo già accennato in precedenza,
sì.
Costanza, mi stai dicendo una cosa molto carina di Voghera, cioè molto carina non tanto,
non
perché
tanto.
Abbiamo tirato fuori sempre il livello culturale della città altissimo.
Che latitante abbiamo trovato sottoterra a Voghera?
Allora, sottoterra, vicino al Duomo, cos'è che abbiamo...
Sì, tra l'altro allora, oggi abbiamo postato la foto su Instagram, quindi la potete vedere.
Sì, quella foto
Costanza.
Lì è proprio... praticamente c'erano i lavori di teleriscaldamento, quindi come vi dicevo prima queste cose partono sempre da un qualcosa che viene fatto a
Monte. Quindi doveri, doveri?
Sul lato sud del Duomo di Voghera.
Scusami.
Zona barocco, sì, bar barocco, parisienne, la cremeria, giusto?
Esatto. Sì. Praticamente lì c'è stata, si dice in gergo, una bella stratificazione di periodi.
Okay.
Sotto agli archi di fondazione c'erano le ossa della peste, che poi anche lì è stata.
Quindi parliamo 1300.
Di fossa comune.
No, era la seconda peste, 1600.
Fossa comune, quindi.
Sì, sì, tutti buttati insieme e anche lì a Levia.
Buttati davanti alla chiesa.
Dentro gli archi di fondazione.
Gli archi di fondazione.
Ci sono gli archi e dentro c'erano tutte queste ossa. Anche lì, rocambolesco di brutto. Vabbè, adesso mi telefonerà domani e mi denuncia. Chiamo la mia responsabile e dico: sì, ciao, ci sono un po' di ossa, cosa ne faccio? Ma non lo so, buttale via. No, buttale via cosa? Gli ho detto. Allora sono entrata in Duomo, ho parlato col prete, ho detto: senta, mettiamole da qualche parte perché io non voglio avere sfiga per questa cosa, perché io gli voglio bene a queste persone.
Sì.
E boh, poi scendi.
Beh, comunque, allora, quello che ho capito è che c'è un lato abbastanza scaramantico.
Io sì.
Ma scusami, come avete fatto a capire che erano ossa della seconda ondata della peste?
Perché appena scesi c'era la parte medievale antecedente al 1400, quindi okay, quella poteva essere. È proprio un discorso di strati.
Mm-hmm.
Tu sai che più scendi, cioè quello che è più in fondo, beh, quello più vecchio.
Antico.
Esatto.
Fino al petrolio, che sono i dinosauri. Vabbè, che cazzo ridi.
È vero.
Vabbè, comunque
è stata una roba che è talmente furba che non so neanche perché l'ho detto.
Vabbè, sotto questi morti, eccetera, eccetera, poi c'era una parte medievale, si capiva dalle ceramiche. E poi in fondo, adesso non mi ricordo quanti metri eravamo, però nella foto eravamo proprio in basso. A un certo punto escono questi mattoni che vi dicevo, sei squipiedali, una pavimentazione che capivi che si sarebbe allargata lì sotto.
Sì, certo.
Quindi io era un anno che lavoravo, ho detto che bello, cioè adesso scaveremo, faremo cose, abbiamo
Fermi
trovato
tutti.
Iria, Indiana Jones. No, basta. È arrivata la sovrintendente, ha detto ok, fate quello che dovete fare, poi si ricopre tutto. E io c'ero rimasta.
Poi io me la immagino brutta con una faccia da stronza che ti dice: no, basta, te non scavi più.
Guarda,
e poi
io.
Va a prendersi un caffè.
La signora sovrintendenza.
Ciao, sì. Berno.
Allora, questa cosa non la dovrei dire, ma la dico perché mi fa molto ridere. Mi ricorda la mia amica di Torino. Noi una sera, quando ci avevano nei vari scavi, seguivamo il metanodotto di Acquiterme. Siamo andate a suonare il campanello della sovrintendente, poi si è scappata in macchina.
Bravo, hai fatto bene.
Quindi quando andate a parcheggiare
sovrintendente.
Quando andate a parcheggiare in Duomo,
vera, eh?
Ricordatevi che sotto
da un lato, ma dall'altro sarà brevissima, dall'altro invece cappelleria, per intenderci, c'era la pieve romanica. Infatti l'altra foto che ti avevo mandato, cioè io ho chiamato subito dei restauratori, perché c'erano tutte queste stanzette affrescate con l'immagine della Madonna, bellissimo. E poi di fianco delle tombe romane,
sì.
Coperto tutto, infatti ho detto almeno un vetro,
calce,
plexiglass,
qualcosa.
Ma se vi interessa, se voi andate lì in quella zona lì e guardate la pavimentazione, voi vedrete che ci sono dei rattoppi.
Ah, ok, quindi si capisce che è lì dove siete andati a vedere.
Sì, da sotto praticamente all'orologio.
Ma allora è vera questa cosa qua che per esempio quello che abbiamo trovato sotto un duomo di Voghera, anonimo, che poi abbiamo ricoperto di calce, se fosse stato trovato per esempio in un paese del nord Europa,
probabilmente
caso,
avrebbero musealizzato,
roba...
si dice. Certo, ma è sempre così.
Musealizzato
vuol dire rendere un museo un qualcosa che ha un valore.
E invece
storico.
Noi ci cacchiamo sopra la
casa,
noi ci facciamo parcheggi.
Io non ti so dire quali siano le dinamiche.
Questa mi fa un po' arrabbiare, un
certo,
po' voglia
è
di
anche uno dei motivi per cui ho smesso di
fare. Voglia di andare via. Come...
No, Pavo, no.
Allora, ragazzi, ma dovete sapere che questo mondo dell'archeologia.
Va bene, non vado più via.
Resta.
Non posso andarmene via adesso, no?
No, perché lui deve fare il social media manager, non può fare il regista.
Scusami, già messo delle foto bellissime.
Scusate, così l'altro giorno ho trovato, scavando qua nella cascina,
della BIC.
No, un barattolo di Nutella vuoto.
Wow.
Però ho detto, pensa che sicuramente ha più di 30 anni, dentro c'è l'aria di 30 anni fa.
Ma come sei profondo, fratello.
E quindi ho detto, qua la vendo e faccio più il botto di quella che vendeva le scoregge dentro i barattoli.
Sì, quella sul TikTok.
Non è una cazzata.
Allora, ragazzi, vi dicevo, negli ultimi anni sono state fatte delle ritrovamenti archeologici di una certa importanza. Sono andato a vedermeli. Sono andato su un sito che probabilmente è, non so, archeologiazuzzerellona.com. Spero di non dire cazzate.
No,
allora, nel 2015 è stato trovato il relitto di San José,
bellissimo,
nei Mar dei Caraibi. in questa penisola colombiana.
Un po' Goonies.
Esatto, è stato trovato un galeone spagnolo.
Wow.
E il tesoro, la cassa del tesoro, con un valore di 10 miliardi di dollari.
Però c'è la maledizione.
10 miliardi?
10 miliardi di dollari tra oro, pietre preziose e compagnia cantante. La ricerca della nave era iniziata nel 1981, ma solo nel 2015 è stata ritrovata.
Madonna,
pensa a te.
È stata musealizzata. Oh, abbiamo degli ospiti.
Buonasera. Quindi è...
Buonasera.
Qualcuno ha risposto alla...
Sì, ha risposto.
Quanto ci sono costati?
Questa roba qui?
No, gli ospiti.
Non lo so. Ah. Tanto perché
abbiamo pagato. Ma sono quelli che hanno aderito al post del nostro social media manager. Sì, ragazzi, venite a
vedere. Soprattutto uno che poi lo facciamo salutare.
Sì. Ok. Certo. Andiamo avanti. Nel 2016 è stato trovato il mosaico dell'arca di Noè ad Israele. All'interno nel sito di Ukok, giusto? Sta scritto così? U-H-U.
Io questo non te lo so dire.
Come chiama Ukok? Cazzo,
non mi puoi
vedere
sul Kok.
Passiamo avanti. 2017, grande scoperta a Göbekli. Però sono nomi difficili.
Tanto hai fatto tutto da sola. Volevo dirtelo.
Göbekli Tepe. È una serie di enormi, ti piacerebbe a te perché sono una di enormi circoli di pietre in cui gruppi umani si ritrovavano per scopi religiosi o sociali eretti tra il decimo e l'ottavo millennio avanti Cristo.
Ma c'erano anche i dinosauri?
No.
Non ancora. No, c'erano gli egizi in quel periodo.
Gli egitti.
Gli egizi fare pizza?
Gli egizi.
I tindiri?
Si stavano già skillando ai tempi.
Tra l'altro oggetti rotondi.
Sì. Vedi.
Tutto torna. Nel 2018 torna. Invece è stato trovato il cittadino di Pompei.
Sì. Ah, quello che...
Sì, dillo.
Un cittadino di Pompei, ehi.
No, quello che...
Lei l'hanno... ha fatto la tesi su Pompei, però dillo te.
No, non so, dillo tu. No, quello che non hanno trovato.
Riesci ancora a dribblarti se vuoi. Vuoi ancora dribblarti?
Era volgarità, io ora non so come dirla.
Si segava?
Sì. Era lui.
Pensa te,
ci può dirlo.
È arrivata la lava mentre stava.
Proprio in quel momento lì.
Era da solo con se stesso.
Era solo con se stesso e si amava. Allora, dicevi, Pompei. Hai fatto la tesi tu su Pompei?
Io ho fatto la tesi sulle cucine romane. E mi sono. Vabbè, altra parentesi. Ho scoperto che tante piantine erano sbagliate, tipo c'era un muro, in quel muro non c'era la finestra.
L'hanno fatte a cavolo.
Sono state fatte un po' malino. Allora, visto che
è un difetto di tutti i geometri,
ma
tutte
le sì. Allora, visto che avevo preso a cuore questa cosa, quelle 30 cucine che ho deciso di analizzare, me le sono rimisurate io, ho rifatto le piantine vere, tra virgolette.
E da lì la cucina ti è entrata
dentro. Mi è entrata dentro, ho scoperto che i romani avevano il cuoci uova, avevano un sacco di suppellettili da cucina molto più
moderni.
Sì,
quelli
molti,
che sono
molti
a casa
anche
mia,
di più di noi. Avevano anche la gabbia per i ghiri, perché loro erano ghiotti di ghiri. Ed era una roba cilindrica.
I romani mangiavano i ghiri.
Mangiavano i ghiri. Dicevano che era una carne molto tenera.
Io non ho mai visto un ghiro.
Dovevamo mangiare un ghiro?
No.
Allora, secondo me, Costanza, a cascina Costanza, potreste a questo punto proporre una
serata
romana.
No, allora, adesso voi scherzate. Perché io sono tre anni.
Tutta la notte, però siamo romani.
Sono tre anni che sono d'accordo con un professore per fare davvero una cosa del genere, però rivisitata. Perché anche loro, ad esempio, avevano il vino, ma il vino non era il vino che beviamo noi.
Certo.
Era un vino imbevibile. Cioè, i gusti sono cambiati tanti. Loro avevano usavano tantissime erbe e spezie che noi probabilmente non conosciamo neanche più. Quindi la cucina
e usavano
è
l'acqua
diversa
del mare, sapevo.
Sì, poi c'è da trovare anche un sistema perché
pensa
che i vomiti, esatto.
Sì, avevano questa specie di pollicione almeno di fianco al triclinio che si cacciava, era un coso a forma di pollice che si cacciavano
e via
pronti per mangiare un altro ghiro.
Però me la vedo Karima che mangia sul triclinio tutta
vomitata. E
poi una volta una grigliata avevo bevuto talmente tanto, però un mio amico voleva andare in discoteca al MoMA e faccio, ma io non ce la faccio. No ma tranquillo,
vomita,
vieni, esatto, senti nella vigna, ma guarda, fai così,
esatto,
alla romana,
c'è
e poi
vomita che ti passa una cosa,
esatto,
così.
Allora concludo le grandi ritrovamenti degli ultimi anni. Nel 2020, proprio da poco, sono stati trovati.
Ma c'era già il Covid?
Non c'è il mese, quindi, ma penso di sì. Sono stati trovati 59 sarcofagi di legno a Sakira, vicino al 30 km dal Cairo. Pensate che questi scavi prima avevano trovato mummificati serpenti, uccelli, scarabei e altri animali. Poi, a più di 11 metri di profondità, sono stati trovati questi sarcofagi, 59, di cui uno è stato persino aperto in diretta televisiva sulla rete nazionale.
E cosa c'era dentro? Che Giacobbo con
ah, lui, sì, col suo amico forte. Egiziano.
C'erano
sì.
cose.
Immagino sì, sì. Gli,
doppiato tra l'altro, malissimo.
Gli, gli ascolti di questa diretta equivalgono a quelli del, dello scavo.
Meno, ah, invece guarda male. Che Giacobbo Voyager e tutte le sue puntate sono sempre state seguitissime. Quando venivano delle persone a chiederci come va, gli unici che non ci insultavano, e noi guardiamo sempre Voyager e noi le guardavamo e diciamo sì, non è proprio la stessa cosa.
Ma tipo, cioè, c'è un guru del settore, cioè uno che invidi, che dici è là, è in alto, è il mostro dell'archeologia.
Cioè, Cristiano Ronaldo no. dell'archeologia?
No.
Il Michael Jordan.
Lara Croft.
No, in realtà no, magari ci sono tantissimi docenti che però anche loro, okay. adesso per la carità di Dio, non voglio dire... Ma quando ti dicono dai andiamo a fare lo scavo in Messico, perfetto, non ti pagano neanche il viaggio.
Vabbè, però ti fai la vacanza.
No, però ti fai un'esperienza.
Esperienza.
Ti paghi no, neanche in visibilità, in esperienza.
L'esperienza.
Allora, molto ancora italo. Una canzone, poi svegliamo, cioè vi diciamo quali sono gli ultimi.
Poi ci svegliamo finalmente da questo torpore che è la diretta dei pirati. Scherzo, No, scherzo.
Sto un po' di vino. Vabbè. Beviamo il vino dei romani.
Allora, okay. andiamo sui misteri che ancora devono essere svelati sì. dell'archeologia e poi abbiamo il mitico
bella
spot.
Questa canzone.
Eccoci di nuovo tornati. Dunque, ci sono ancora dei misteri che l'archeologia deve svelare. Okay. Sono sempre su archeologia
Zuzzurellona. Friselli archeologia.
Archeologia e decoupage per donne single.
Che bello, lo faccio. Adesso faccio un corso.
Archeologia e decoupage insieme. Sì. Allora, ci sono questi misteri che si sono la comunità archeologica si è detta di voler
risolvere,
dirimere. Allora, il primo è trovare la tomba di Gengis Khan o Alessandro Magno, perché ci sono studi che dicono che bene o male sanno dove sono, okay. ma ancora non l'hanno trovata.
E dove potrebbe essere, si sa? C'è scritto, ristampato?
Andiamo noi.
No. Okay. Su archeologia e decoupage non lo sanno.
Ma siamo in diretta?
Una cosa, un aneddoto veloce.
Attenzione, gli aneddoti di Casper.
Non lo sa nessuno, perché praticamente quando è morto Gengis Khan c'era il corteo funebre.
Sì.
I soldati di Gengis Khan hanno ammazzato il corteo funebre in modo tale che nessuno sapesse. Poi si sono ammazzati loro.
Ah, cioè, ma cosa, quindi, io non ho capito. Davvero.
Allora, quando Gengis Khan aveva un corteo funebre.
Sì.
E questi qua sono stati ammazzati. quelli del corteo. Quelli perché che hanno sapevano. Ammazzato, a loro volta sono uccisi così nessuno può sapere dove siano.
E questi avevano un impero, loro?
Sì.
Questa gente qua.
Sì. Erano dei Khan comunque. Fammi il sad trombone, ci sta. Allora, secondo mistero, entrare nella tomba del primo imperatore cinese. Avete presente
l'esercito di terracotta?
L'esercito di terracotta. Sotto l'esercito di terracotta c'è la tomba del primo imperatore cinese, però non ci vanno sotto a guardare perché
porta sfiga, come dice Costanza.
Anche secondo me un pochino, io non lo farò.
No, guarda che Costanza c'ha questa roba qua che secondo me ha smesso di fare scavi perché ha detto qua qualsiasi cosa faccio porta sfiga, è vero?
Perché? Un po' sì. Perché in pratica rischiano di danneggiare l'esercito di terracotta e quindi di trovare una maniera di farlo.
Ma ci vado io, sono piccolo piccolo. Come Berlusconi. Facevo piccolo piccolo e vado dappertutto.
Poi decifrare la lingua misteriosa dei micenei. Che pare ancora non è stata decifrata. Vero. Chissà quante cose potrebbe
la
dirci
lingua
l'antica micenea.
Ci sono anche un sacco di post di analfabeti funzionali che si ritengono italiani.
Atlantide non l'abbiamo ancora nominata, no?
No, Atlantide no, perché archeologia
esiste davvero.
Ed è
davvero.
Esiste
davvero?
Sì, esiste.
Dove?
Ci sono tante tesi.
Ah.
Però, o Mediterraneo porto. Appena fuori dalle colonne d'Ercole nell'oceano. Cioè le zone sono. Qualcuno dice addirittura che fosse la stessa Creta.
Ok.
E la geologia comunque conferma che mi sembra più o meno 15.000 anni fa ci sia stato comunque un disastro cosmico, mm-hmm. che poi sia stato un meteorite, che abbia piovuto 40 giorni, 40 notti, comunque un qualcosa di tremendo che ha spazzato via
una città.
Sì.
Una
città.
Allora.
Questo dice, siamo certi.
Archeologie.croce mi dice anche che ci
si bisogna cambiato.
Sono siti differenti. Io mi sono...
Però è più bello, è più interessante secondo me.
Ma sai che bello fare i disegnini punto croce.
Per esempio, scoprire un Neanderthal intatto che ancora non è successo.
Ma ce ne sono tanti che camminano secondo me.
Sì.
Vabbè, ma l'arca di Noè, raga.
L'arca di Noè non è ancora stata trovata.
Non ancora. Pare che sia in cima a una montagna.
In Russia.
Qualcuno
con il mio Sibere, dov'è?
Il mio calzino.
Sì.
Comunque, in pratica stanno sciogliendo i ghiacciai.
Quindi salterà fuori.
E quindi salterà fuori. È stato trovato un cucciolo di mammut di 40.000
Amore.
Anni, ancora preciso e perfetto.
Caro.
E l'ha chiamato Mahmud.
Sì, era.
Anzi, era
il nuovo di Neppalausen.
Il
centravanti della Germania.
Lo so, ne sono confusa.
Sta già entrando in clima goleador.
Io l'amo. Guarda
e
che sta ragazza.
L'ultimo mistero è confermare la presenza su larga scala dei vichinghi in America del Nord, perché pare che siano arrivati prima di Cristoforo Colombo e compagnia.
Mi dici, cioè è arrivato Attila prima. Attila prima del
cazzo c'entra Attila?
Vichingo.
Ma no, quello era
un unno.
Un unno.
Un unno.
Unno.
Unno. Unno solo.
C'erano gli unni e gli altri.
Questa è bella.
Allora, Costanza, grazie di averci
grazie
sopportato
grazie,
per
Costa.
Tutto questo tempo.
Ma allora,
ci vediamo
che...
in cascina, quindi.
Esatto.
Sì. Ci vediamo in cascina.
A fare un cinetto e decoupage.
Potremmo tornare a fare una seconda puntata.
Di archeologia e decoupage.
Ma no, dai, io...
No, a me...
Ma io volevo proporre a Costanza, se mai le andasse, di ospitarci noi pirati.
Sì, volentieri.
A parlare di archeologia. Da mangiare, che si mangia molto
facciamo
bene.
Facciamo una puntata in diretta dalla lavanda.
Dai, bello. Vi metto giù nel palco.
Dai, facciamola davvero.
Esatto.
Laggiù
noi siamo
pelo.
Lì a giudicare quelli che pestano e si fanno i selfoni.
Sì, se lo fate vi pago io.
Ma che pirla quello là.
Ma quella. Ma quel milanese là, vede.
Allora, grazie Costanza.
Grazie a voi.
Adesso un attimo di silenzio perché parte la sigla
della
sezione più improvvisata del mondo.
Va bene. Stasera non le batto le mani. Non mi sono preparata questa settimana.
Non è pronta.
Oh mamma.
Te l'ho stampata io.
Li puoi un po' anche riassumere.
No.
Li puoi un po' riassumere.
No.
Li devi riassumere.
No, ma è stampato grosso.
Riassumi, Karima, riassumi.
Va bene.
Allora io credo che il livello di approssimazione questa sera sarà...
No, allora,
Ricordiamo adesso... che è comunque una rubrica molto approssimativa.
Facciamo un press, anche perché adesso non voglio rovinare neanche il momento molto alto che abbiamo vissuto nell'ultima mezz'ora. Arriviamo a questa
esatto,
rubrica
era troppo
di questa
alta,
sera.
Ritorniamo a livello medio dei pirati.
Allora, cominciamo... Per le bombe di Karima, le bombe di Karima.
Ok, allora cominciamo, penso che sia calcio.
Sì.
Adesso è ufficiale.
Già questa cosa è molto approssimativa. Bellissima.
Cambia il financial fair play.
Ok. Oh.
E spunta il salary cap.
Ok. Quindi,
okay. Quindi
di cosa stiamo parlando?
Oh mamma, allora lui, vabbè, no, andiamo avanti.
Non Gerle Karima,
andiamo avanti sul filone calcio. Allora, Leao Sporting è un altro giocatore.
No,
non penso non sia un film. Cioè.
Rinviata l'udienza sul risarcimento. Ah, la decisione okay. Il 17 di marzo.
Cos'era successo?
Praticamente il Tribunale di Milano sì. Ha concesso un altro po' di fiato a Rafa Leao. Mm. Perché la prossima udienza, penso, sarà quella decisiva per sbloccare le 6 mensilità congelate a favore dello Sporting Lisbona. Non ho capito niente.
Era questo come
allora,
penso che ci sia qualcosa allora, da che fare con i soldi.
La vicenda riguarda il trasferimento del 2018 dal club portoghese al Lilla.
Ok.
Lo Sporting ha ottenuto dal TAS ma quante parole a caso il pagamento di 20 milioni comprese le spese legali.
Voi va non bene. Ci crederete, ma le ho cercate apposta.
Questa è molto bella.
Vabbè, intanto per poi dire. Ci dice che l'attaccante di Almada, che è Rafa Leao, penso, sì? Non ha ancora deciso il suo futuro con i club rossonero. Perché nel 2024 sì? Gli scade il contratto. Quindi, beh. Effettivamente, se oggi non ci ho ancora pensato, è un problema. È un grandissimo problema. Andiamo avanti.
Quindi abbiamo scoperto che Sporting non è il cognome di Leao, ma è la squadra.
La squadra.
Perfetto.
Poi il segreto di Benzema, questo la cupping therapy e l'esperta che spiega.
Cos'è la cupping therapy?
Allora, praticamente ok, questo Benzema utilizza la tecnica della coppettazione.
Dove gioca Benzema?
Nel Real Madrid.
Brava.
La tecnica della coppettazione, che presumo non sia quella mestruale di silicone, ma... e mostra su Instagram. No, no, ho capito sta roba qua. I segni del suo benessere. E niente, come funziona? Prevede l'uso di alcune coppette in vetro, plastica o gomma, che applicate sulle spalle vanno a creare una condizione che aiuterebbe. La faceva
sì,
anche
fatta?
Sì, molto bello, male della Madonna.
Male, né? Ma tipo anche. Ventosa?
Sì, e poi praticamente quando hai finito sta seduta hai tutta la schiena, cioè più sei sì. Messo male più sei viola.
Sì, c'era la foto proprio di Benzema.
Però
tutto
pare era fuori molto cioè, no, nel
funziona.
Senso che
la faceva fa malissimo.
Anche l'oro olimpico il nuotatore americano Phelps.
Phelps. Pips.
Pips. Pips. Fiction.
Salutiamo i nostri ospiti.
Ciao.
Gli ospiti che stanno arrivando.
Va bene.
C'è un vivai di ospiti, ragazzi. Io non volevo
poi,
dirvelo, ma
se ne frega. E andiamo avanti nella mia nuova sezione preferita, sì. Che è la Formula 1.
Ah, di qui ormai sei diventato una grande esperta.
Vabbè, fa ridere il professore.
No, ti
però.
Prego, per la prossima volta mi tiri fuori il rumore delle macchine della Formula 1 che passano.
Ma certo.
Cazzo.
Certo. Allora,
sì. Non so perché ho detto cazzo, scusa.
Ok.
Perché è andato via.
No, ma infatti, ma perché sei subito sfogato?
Mi sono impegnato, ragazzi.
Sì, allora.
Vai, ci siamo.
Non ho capito se me l'hai stampato due volte o se è un articolo molto lungo. Perché
provaci,
io ti metto alla prova.
Ma voi l'avete
data
la prova apposta?
Ovvio.
No, questa è la sua sezione
della
sua
dello mission.
Sport.
Sì, perché
ma non gliene frega assolutamente nulla.
No, è
malissima
questa. Non ne posso più. Sono veramente stanca. Allora, Formula 1, Mazepin torna all'attacco. Voglio la pace.
Chi?
Mazepin.
Ma che cazzo è?
Ma che cazzo
ne so? Non so chi sia.
Ma non c'entra la
formula. No, io rido perché il professore
dice,
è maligno.
Voglio la pace,
proprio.
Ma la Russia è vittima di cancel culture. Okay. Praticamente il giovane pilota, scuso dalla Formula 1,
per
effetto delle
russo.
Sanzioni.
Però se non leggete,
Russia,
cioè, non voglio dire.
Protesta per quanto gli è accaduto in seguito all'invasione dell'Ucraina. Non voglio essere strumentalizzato, anche per me è doloroso vedere queste immagini, ma quello che succede contro gli atleti del mio paese.
Okay.
Perché i pirati è anche sociale.
Lui è un
pirati
figlio,
per il sociale.
È il figlio di un oligarca, se non mi sbaglio.
Sì.
Ok. E dice: il giovane pilota russo ha pagato carissimo prezzo l'invasione dell'Ucraina. Vabbè, basta.
Oh. Basta. Basta
che ti... Aspetta, che cos'è la cancel culture?
No, beh, questo è un tema molto importante, cioè interessante, molto
discusso. Chiudiamo con qualcosa di interessante.
Per cui effettivamente si tende a voler rifiutare, quindi cancellando, dei fatti storici che sono realmente accaduti e comunque fanno parte della storia dell'uomo e dell'umanità, perché ritenuti offensivi, gravi,
sì, non consoni a quelli che sono i canoni di oggi, che sono praticamente
cioè adesso ci sono un po' di esempi, adesso me ne viene in mente forse uno dove non mi ricordo in quale città hanno voluto tipo buttare giù la statua di Cristoforo Colombo,
ah, sì,
perché comunque ha colonizzato un popolo di persone che vivevano come degli scimpanzé però liberi, quindi buttare giù questa statua perché era simbolo,
guarda,
di colonizzazione.
Ti faccio uno molto anche...
O Montanelli che...
No, Castelcol, per esempio, in Iraq, quando gli Stati Uniti hanno liberato le città,
sì, la famosa scena della
irachene,
statua,
sì, la statua di Saddam Hussein, sì, tirata giù con i
portata,
cavi e portata, sì, via, quello è proprio il simbolo di una cancellata, di un popolo che si voleva liberare da un retaggio del passato.
E noi quando toglieremo la nostra valvola in Piazza Meardi? Quando ci libereremo?
Mai, perché quella ci serve. Allora, ragazzi, prima di passare ai saluti finali, volevo subito lanciare quello che sarà l'argomento della puntata della prossima settimana, perché
sì,
lo sappiamo già.
Hai deciso ora?
Avremo con noi un enologo e parleremo di vino.
Ah, bello, figo.
Ok, allora salutiamo.
Bene, bene,
il
bene,
grande generale Casper.
Interrotto così. Ciao a tutti, scriveteci se volete partecipare a...
Oh ragazzi, ormai la sua vita è Instagram.
Sì, sì, è quella.
Instagram.
Salutiamo la nostra Indiana Jones, Costanza.
Ciao ragazzi.
Non
abbiamo
Salutiamo. Salutiamo la nostra Bruno Pizzul, la nostra Karima.
Un giorno ti verremo a trovare,
raga,
tutti in Abruzzo.
Per l'opportunità, scusate, è stata più approssimativa del solito, ma non ne avevo proprio voglia.
Salutiamo il nostro super regista, il nostro Spielberg, il grande grandmaster.
Ciao, grazie, arrivederci.
Francis Salutiamo Poco. Il nostro Zelensky, il nostro professore.
Ciao bastardoni, tra un po' finiamo, eh.
Io sono il capitano Nemo. E Pirati 0383 torna la prossima settimana.
Ciao raga. The funk soul brother. Right about now. The funk soul brother. Check it out now. The funk soul brother. Right about now. The funk soul brother. Check it out now. The funk soul brother. Right about now. The funk soul brother. Right about now. Feel the trouble, feel the trouble,